www.radiojo.it e la storia continua. Il viaggio della contarina, regata e fuga. Sulla via del ritorno, un imprevisto costringe le galee a invertire la rotta, a inseguirle è una flotta rivale, già pronta all'abbordaggio. Il nobile patronus Andrea Contarini, in quella chiara mattina della fine di maggio dell'anno del nostro Signore 1347, guardava il vivace porto di Alessandria d'Egitto, affollato di navi di ogni tipo che risuonavano di linguaggi strani e incomprensibili. Un lungomolo, costruito dagli antichi, univa la costa a un'isola su cui sorgevano i ruderi del faro, distrutto al tempo delle invasioni islamiche. Le navi cristiane erano ormeggiate fianco a fianco. I marinai, impigriti dalla lunga sosta, si godevano il sole che stava arrampicandosi nel cielo. Contarini era soddisfatto. I 400 ducati che aveva pagato per assicurarsi l'incanto di quella galea da mercato erano risultati ben spesi. Sfruttando l'accordo commerciale che il nobile Niccolò Zeno aveva strappato al sultano d'Egitto nel 1344, le galee da mercato veneziane erano arrivate nel porto egiziano cariche di argento, che era stato venduto ai musulmani pagando appena il 2% di dazio, contro il 10% che di solito veniva consegnato alle autorità di quel porto. Ed erano buoni affari per tutti. Era ora di fare qualche calcolo. Le navi della Muda di quell'anno non erano più quelle di 3 anni prima, costruite apposta per sfruttare con i loro 450 millaria, e un millarium corrispondeva a circa 400 kg, di portata e le concessioni del Papa. Quelle navi navigavano male, e il Senato aveva perfino faticato a venderle. Lui, il Contarini, l'aveva capito subito, ma erano pur sempre navi che trasportavano 300 millaria di carico e ripartivano cariche di spezie. Anche tenuto conto delle paghe che bisognava ancora versare ai marinai, i profitti avrebbero di gran lunga superato le spese. Contarini sospirò, pensando a quanto costava far navigare una galea. Quando gli uomini si erano presentati al banco di arruolamento eretto sulla riva del Canal Grande vicino al Palazzo Ducale, avevano accettato con una stretta di mano, la legge non prevedeva altro, una paga di 48 grossi al mese per i rematori, 60 per i balestrieri, 90 per i nucleari, cioè i mostromi. E lui aveva dovuto versare ben 3 mesi anticipati. Ma adesso, che si era in partenza per tornare a casa, si sentiva soddisfatto. Tutti ci guadagnavano, non solo lui stesso come armatore della galea, ma tutti i mercanti che si erano imbarcati e anche tutti i marinai che, oltre al soldo della paga, non si erano certo fatti scrupolo di commerciare per conto loro, contrabbandando quello che potevano. Contarini sapeva che molti patroni approfittavano della propria posizione di forza e multavano i rematori per qualunque mancanza, in modo che una volta tornati a Venezia, al momento di ottenere il saldo, quei poveracci scoprivano di essere indebitati fino al collo. In questo modo rischiavano di finire in prigione o, per evitarlo, erano costretti a reimbarcarsi sulle galee e così via. Ma adesso l'ammiraglio della Muda aveva ordinato la partenza e una dopo l'altra le 3 galee da mercato si avviavano lentamente verso l'alto mare. La rotta di ritorno in quella stagione era obbligata. Le navi dovevano risalire verso le coste dell'Asia Minore, oltre Cipro fino a Rodi. I venti etesi dalla tramontana ad maestrale iniziavano a soffiare nella tarda primavera sul mare dell'arcipelago, che gli antichi chiamavano Egeo, e avrebbero reso praticamente impossibile una rotta diretta verso la Grecia. In questo modo, invece, le Gaee avrebbero incontrato questi venti prendendoli al traverso nella navigazione da Rodi verso il Peloponneso, e la loro spinta potente avrebbe fatto volare le navi verso casa. La prima parte del viaggio fu tranquilla, tempo era bello, il vento stabile. Una mezza dozzina di rematori morì di malattia, una buona media. Furono fortunati, non incontrarono né tempeste né pirati. Le navi avrebbero potuto con un solo balzo puntare verso le isole dell'arcipelago, ma nessuno a bordo avrebbe perso l'occasione di toccare i porti della costa palestinese e siriana. I mercanti a ogni scalo cercavano qualche affare. I marinai e i rematori gradivano le soste e il riposo e tutti apprezzavano la possibilità di sgranchirsi le gambe e isolarsi per questo momento dalla spiacevole compagnia che si affollava a bordo. Inoltre, tra i marinai c'era sempre qualche malato che doveva essere sbarcato per la febbre, la diarrea o il vomito, o addirittura seppellito dopo una breve agonia.